dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli Apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli Apostoli. Parola di Dio. Il Signore regna, si riveste di maestà. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di maestà. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Alleluia!
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Riprendendo appunto il passaggio di ieri, Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Allora gli replicò Nicodemo: e come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Continua questa mattina appunto il capitolo terzo, che era impostato sul dialogo di Gesù con Nicodemo, no? E stamattina appunto la seconda parte. E Giovanni con questa seconda parte che cosa vuole sottolineare? Riportando l'osservazione di Nicodemo, come può accadere questo, che cioè dovete rinascere dall'alto, abbiamo detto ieri, no? E cioè, come si fa a rinascere dall'acqua e dallo spirito? Ma il punto più importante per Nicodemo era nascere dallo spirito. Era quello il salto che Gesù gli stava facendo compiere. Cioè entrare nella rivelazione per godere poi ovviamente la conoscenza piena di Dio. E la difficoltà di Nicodemo è proprio qui. Come può accadere questo? Cioè, come posso veramente io entrare in questo spirito, godere di questo spirito? E allora ecco la risposta di Gesù, che è quella che appunto serve a Giovanni per dare l'impronta a questa seconda parte del dialogo. E questa seconda parte che va a toccare quell'elemento che non sarà mai accettato dai farisei e dagli scribi, e cioè il figlio dell'uomo che deve essere innalzato. Ma andiamo a capire bene che cosa vuol dire questo innalzamento del figlio dell'uomo. E per capirlo Gesù si serve di una citazione del libro di Esodo, quando cioè appunto Mosè innalza nel deserto il serpente di rame, guardando il quale chi è morso dai serpenti velenosi guarisce. Il serpente di Mosè, che cosa rappresentava? Il serpente che Mosè ha costruito è un serpente che è fatto su ordine di Dio. Costruisci un serpente, ponilo in alto e chiunque lo guarderà verrà guarito. E il simbolo del serpente, lo abbiamo detto, però stamattina ci serve ancora, no? Il simbolo del serpente è un simbolo positivo, nel senso che il serpente rappresenta la sapienza, la saggezza. Quella sapienza e saggezza che ti introduce nella conoscenza. Perciò, dopo sì, è sapienza e conoscenza, che però può anche essere sapienza e conoscenza negativa. Quando? Quando il serpente diventa il simbolo anche della sapienza deviata, dell'inganno. Quindi, libro di Genesi, il serpente che tenta Eva. Ma il serpente rimane comunque segno positivo, cioè segno di sapienza, di conoscenza. Infatti Gesù si usa per sé proprio l'immagine del serpente. Come il serpente è stato innalzato, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Ma se il serpente è simbolo di sapienza, allora il figlio dell'uomo innalzato che cosa sarà? Sarà il trionfo della sapienza, il trionfo della conoscenza. Ma quale conoscenza? Quale sapienza? E allora, ecco, attorno a questa immagine e a questo significato si svolge appunto la seconda parte di questo dialogo. Infatti, come può accadere questo? Significa, come posso io entrare nello spirito, cioè entrare in questa conoscenza di Dio che è data per rivelazione? Rinascere dallo spirito, no? Abbiamo detto ieri. Qual è la strada? Chi mi garantisce, dice Nicodemo, che io sia entrato in questa dimensione dello spirito? Chi mi garantisce che io davvero sono entrato nella rivelazione? E appunto la risposta è: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E questo tema è un tema che piace molto a Giovanni, perché se ricordate questa espressione l'ha usata già Giovanni subito all'inizio del suo Vangelo, no? Dopo averci detto che il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, conclude: perché nessuno ha mai visto Dio, ma il Figlio unigenito, che era nel grembo del Padre, lui ce lo ha rivelato. E qui era il commento di Giovanni sul Verbo che si fa carne. Stamattina la stessa cosa Giovanni la attinge dalle parole di Gesù. Infatti Gesù che dice: nessuno è mai salito al cielo, quindi nessuno ha mai visto Dio. Ma colui che è disceso dal cielo ha visto Dio. E quindi nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Ecco, e consegnando questo passaggio, Gesù sta dicendo a Nicodemo: allora, se vuoi entrare nella rivelazione, cioè se vuoi rinascere dallo Spirito, devi riconoscere il Figlio dell'uomo, perché è il Figlio dell'uomo che ti introduce nella rivelazione, che ti introduce appunto nella dimensione dello Spirito. Però questo Figlio dell'uomo deve essere creduto. Infatti, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Quindi il Figlio dell'uomo c'è, la strada per entrare nella rivelazione c'è, la strada per rinascere dallo Spirito c'è, però voi la crederete, questa strada? Crederete davvero al Figlio dell'uomo? Ma proprio perché possiate credere in un modo certo, in un modo sicuro, ecco il passaggio seguente: il Figlio dell'uomo sarà innalzato come è stato innalzato il serpente, no? E in cosa consiste questo innalzamento? Quando finalmente si potrà dire: il Figlio dell'uomo era davvero la sicurezza, la strada certa per entrare nella conoscenza di Dio? Quando sarà possibile questo? E Gesù dice: quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Anche qui, che cos'è la vita eterna? La vita eterna è il godimento dello stare con Dio, è la certezza di stare con Dio, è la comunione con Dio. Bene, però è necessario capire che bisogna credere al Figlio dell'uomo, perché è Lui la strada che ti conduce appunto alla rivelazione, allo stare con Dio. Però quando questo Figlio dell'uomo si renderà manifesto, manifestatamente, come colui che ti conduce a Dio? Quando sarà innalzato da terra. E quando sarà innalzato da terra? Certo, questo testo di solito viene interpretato come il momento in cui l'innalzamento, no, è la croce che viene innalzata da terra. Ma in effetti questa croce deve essere capita, perché la croce è un innalzamento, ma non è l'innalzamento che facilmente ti dice che Gesù è la strada che conduce a Dio, anzi ti dice proprio il contrario. La crocifissione è come se ti dicesse: hai visto, pensava di essere figlio di Dio, ma Dio l'ha lasciato morire sulla croce. Allora, qual è l'innalzamento? Quando veramente bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo? Quando? E ovviamente l'innalzamento avviene sì attraverso la croce, ma non è la croce l'innalzamento. L'innalzamento è l'annuncio di Pietro, quando, grazie allo Spirito Santo, vede il serpente innalzato, cioè quel Gesù che voi avete crocifisso adesso è seduto alla destra di Dio, è l'innalzamento. È il Figlio dell'uomo adesso è davvero colui che si manifesta come la certezza della presenza di Dio, perché sta seduto alla destra di Dio. Adesso, chiunque crede in lui, ecco, chiunque guarda il serpente innalzato, avrà la vita eterna. Cioè, adesso è certo che se tu segui lui e se tu credi in lui, è certo che adesso partecipi della vita di Dio. Sei con Dio, perché lui è seduto alla destra di Dio. È la certezza. Quindi Gesù sta sollecitando in Nicodemo questo passaggio, no? Tu adesso chiedi come si fa a rinascere dallo Spirito. Però, ma tu credi al Figlio dell'Uomo? Credi veramente che il Figlio dell'Uomo sia? Vedrai che il Figlio dell'Uomo sarà innalzato. E dicendo questo però Gesù è come se dicesse a Nicodemo: tu comincia a credere al Figlio dell'Uomo e poi avrai la conferma quando il Figlio dell'Uomo sarà innalzato, perché quell'innalzamento sarà la rivelazione piena. Quell'innalzamento sarà il modo con cui finalmente non hai più dubbi, perché saprai che davvero Gesù, il Figlio dell'Uomo, è colui che ti dà la certezza di Dio. Però per arrivare lì e per riconoscerlo innalzato, riconoscerlo risorto, devi aver fatto il tuo cammino. Cioè devi aver creduto alla sua parola. Devi aver avuto dentro di te questa certezza, anche se è difficoltoso, però tu credi al Figlio dell'Uomo. E infatti qui dice, ma voi come crederete se io vi parlerò delle cose del cielo? Provate a incominciare a credere che io veramente vi dico la verità di Dio, le cose del cielo e la verità di Dio. Però voi farisei, voi giudei, non sapete credermi. Ma tu, Nicodemo, che sei venuto a chiedermi come devo fare a rinascere dallo Spirito, comincia a credere alla mia parola. Comincia a fidarti di quello che ti dico, perché io ti sto dicendo le cose del cielo, cioè ti sto davvero comunicando la conoscenza di Dio. Comincia a credere. E se tu mi crederai, verrai condotto dallo Spirito a riconoscermi quando sarò innalzato, quando finalmente sarà chiaro che in me c'è tutta la verità di Dio. Però questa parte, ovviamente, Giovanni la usa per dire anche quando riconosciamo Gesù come colui che ci dà la certezza di Dio, è chiaro che incomincia ancora un'altra tappa, è quella che Paolo spiegherà definendola così: la nostra tappa adesso è una tappa di speranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur avendo riconosciuto Gesù come colui che ti porta alla comunione con Dio, quindi alla vita eterna, adesso però devi vivere questa fede in Gesù senza poterlo vedere. È il cammino della speranza. Devi solo fidarti di Lui. Lui ti ha detto questo: fidati, ascolta la sua parola. Lasciati guidare dalla sua parola, perché solo se tu ti lasci guidare dalla sua parola, egli può condurti fino al raggiungimento della vita eterna, cioè fino al raggiungimento della comunione totale con Dio. E Paolo dice: il nostro cammino terreno è un cammino di speranza, ma speranza intesa proprio così, intesa come cammino di chi riconosce Gesù, di chi sa che in Gesù c'è la pienezza di Dio, quindi di chi sa veramente che Gesù è già innalzato, quindi è davvero Lui Dio. Però adesso noi dobbiamo vivere l'obbedienza a Gesù, l'obbedienza alla Sua parola, senza però ancora poterlo godere pienamente, senza vederlo, fino a quando raggiungeremo il momento in cui vedremo così come Egli è, dice Paolo.
Però intanto il nostro cammino è il cammino di fidarci della parola di Gesù, fidarci del suo Vangelo, perché sappiamo che lui è stato innalzato, è veramente colui che ci dà la certezza di Dio, che ci conduce alla comunione con Dio. Ecco, Gesù sta prospettando questo a Nicodemo, sapendo benissimo che prospettando questo a Nicodemo, gli sta prospettando una strada alquanto difficile per lui, proprio perché adesso è chiamato a credere alle parole di Gesù. Pensate un attimo a Nicodemo inserito nel suo contesto di fariseo. Come fa Nicodemo a rimanere con i suoi farisei, col suo gruppo, perché era anche un capo dei giudei, come fa a rimanere lì e avere dentro questa volontà di seguire e di credere alla parola di Gesù? Diventa difficile per lui, certo, è un cammino difficilissimo, che però Gesù sta chiedendo a Nicodemo: tu vuoi entrare nello Spirito, ma guarda che la condizione per entrare nella rivelazione nello Spirito è proprio quella di credere alla mia parola. Perché? Perché noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, mentre voi non accogliete la nostra testimonianza. Voi chi? E certo, voi giudei, voi farisei, che avete la presunzione di sapere di Dio, ma non sapete di Dio perché non mi accogliete. Quindi il contesto di Nicodemo è questo. Adesso Nicodemo è chiamato a questo atto incredibile in un contesto farisaico: credere alla parola di Gesù come parola di verità. Voleva dire mettersi contro tutti. Ecco cosa sta chiedendo Gesù a Nicodemo. Però, dice Gesù, solo se tu fai questo passaggio sei sicuro di essere condotto nella rivelazione, quindi rinasci nello Spirito. Perché la rinascita dello Spirito vuol dire che tu adesso cominci a capire dove sta veramente la verità di Dio. Adesso sei rimasto in un contesto in cui c'è la presunzione di sapere la verità. E sei vissuto sempre così. Sei vissuto in mezzo ai farisei, sei vissuto in mezzo a questa tradizione. Adesso rinasci. Rinasci, cioè ricomincia. E in che modo? Ricomincia a capire che la verità di Dio non sta lì, ma sta nel Figlio dell'uomo. Rinasci. Perché il Figlio dell'uomo ti parla perché è disceso dal cielo. Cioè lui solo ha la conoscenza di Dio. E se tu lo credi, ti immergi nello Spirito. Perché? E perché Gesù ti dà lo Spirito di Dio. Te lo comunica, te lo fa sentire. In lui c'è verità. Infatti, noi parliamo, dice Gesù, di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. Nessuno ha mai visto Dio, no? Il Figlio dell'uomo che è nel grembo del Padre, lui ce lo ha rivelato. Ecco allora, Gesù che prospetta questo cammino a Nicodemo, però nella prospettiva di entrare nella rivelazione, cioè di godere la verità di Dio. Il fine è questo, godere la verità di Dio. Perché, certo, la finale è chiara, se l'uomo non arriva a godere la verità di Dio, non potrà avere la vita eterna, non potrà salvarsi. Ecco perché è importante capire questo, ed è importante capire anche perché Gesù sottolinea il suo innalzamento. Perché quell'innalzamento lì? Perché Gesù dice a Nicodemo: sarà innalzato il Figlio dell'uomo? Per fare. Cosa vuol dire che sarà innalzato? L'innalzamento vuol dire andare su un punto alto perché tutti lo possano vedere. Quindi l'innalzamento di Gesù è importante, perché dice Gesù: io sono venuto per l'umanità intera, io sono per tutti, sono lì, sono innalzato. Ma da cosa dipende adesso la salvezza? Da cosa dipende adesso la vita eterna? Da cosa dipende adesso l'entrare nella conoscenza di Dio? Dipende solo da quanto l'uomo crede. Infatti, la finale è chiara: chiunque crede in Lui avrà la vita eterna. Quindi, se l'uomo non arriva alla vita eterna, non è colpa di Dio che non si è manifestato. Se l'uomo non entra nella dimensione dello Spirito, non è colpa di Dio che non gli ha indicato la strada, perché Dio si è fatto conoscere. E il Figlio dell'uomo, che doveva far conoscere Dio, è stato innalzato. È lì. Ma bisogna che gli uomini lo guardino, perché chiunque guardava il serpente guariva, ma bisognava guardarlo. Bisognava innalzare lo sguardo. E così, chiunque crede in Lui ha la vita eterna. E appunto allora Gesù, ancora una volta, riconsegna nella persona di Nicodemo, riconsegna la strada della responsabilità davanti al dono di Dio. Dio ti dà l'opportunità, ti dà la strada per avere la vita eterna, però tocca a te. È la tua responsabilità. Del resto è quello che Gesù in sintesi ha detto quando si trattava della sua sequela, no? Perché chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Perciò io dico: per entrare nella comunione con Dio bisogna rinnegare se stessi. Però non tutti sanno rinnegare se stessi, per poter negare a se stessi bisogna avere un passaggio precedente: chi mi vuol seguire. Quindi ci deve essere già la certezza che in Lui tu trovi la strada che ti conduce a Dio, in Lui c'è la strada che ti dà pienezza, in Lui c'è davvero la strada che ti introduce nella dimensione dello Spirito. Però tocca a te, è affidato alla tua responsabilità. Infatti, almeno anche stamattina, no? Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Quindi è la sollecitazione che Gesù sta facendo a Nicodemo, dicendo: guarda che Dio ti sta chiamando, come dicevamo ieri, guarda che Dio ti sta mostrando la strada per arrivare a Lui. Riconoscila, tocca a te adesso, credila, accoglila, quella strada che gli ti mostra, la strada del Figlio dell'uomo. Perché sei venuto a me, il Padre mio ti ha mandato da me, quindi ti è stata indicata la strada, adesso però tocca a te. Sei pronto a riconoscere che nel Figlio dell'uomo c'è tutta la verità di Dio? Sei pronto a riconoscere che solo Lui ti può condurre alla certezza dello stare con Dio? Ecco, è la domanda che Giovanni riconsegna alla comunità cristiana e riconsegna anche a noi. Ma ce la riconsegna quasi dicendoci: è ovvio, la base c'è, perché, dice Giovanni alla sua comunità, perché siete diventati tutti cristiani. Quindi siete sulla base giusta, perché diventare cristiani, è ovvio, significa riconoscere che in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Questa è la base per dirsi cristiani. Però adesso Giovanni dice: attenti però, non lasciatevi allontanare da questa certezza, perché è importante capire che l'essere cristiani vuol dire essere stati introdotti nella via che ti dà la garanzia della conoscenza di Dio. Siate forti in questo. Perché? Perché la conoscenza di Dio è data solo appunto da quel Gesù che è stato innalzato. E quindi Giovanni riconsegna questo testo a proposito A proposito di che cosa? A proposito della difficoltà che già i cristiani allora avevano nell'affermare con chiarezza e con determinazione che solo Gesù è la strada che conduce a Dio. Ricordate come Giovanni avverte il pericolo: in mezzo a voi ci sono gli anticristo. E gli anticristo chi sono? Sono quelli che negano l'umanità di Gesù, cioè negano che il Messia sia quel Gesù di Nazaret, negano che il figlio di Dio è quel Gesù di Nazaret, quindi negano Gesù come figlio di Dio. Questi sono gli anticristo. Allora è chiaro che Giovanni è preoccupato per dire ai suoi attenti che è proprio lui, è quel Gesù che è stato crocifisso che poi è stato innalzato. Non potete pensare a un figlio di Dio così immaginario. Il figlio di Dio è lui, è Gesù. Perciò il cristiano è chi persevera nell'ascolto e nella obbedienza alla sua parola, alla sua umanità, perché lui è veramente quello che ti conduce alla verità di Dio, il figlio dell'uomo. Tenete presente bene queste parole, Il figlio dell'uomo, quindi Gesù, è stato innalzato, è lui il figlio di Dio, l'unico. Quindi avete compreso come Giovanni veramente è preoccupato che i cristiani non si allontanino mai da questa verità, perché allontanarsi da questa verità significa darsi in balia di una realtà che vuole essere di verità, ma che infatti non è di verità. Perché ciò che stabilisce la verità di Dio è il riconoscimento di Gesù. È Lui solo che può condurti a questa verità, perché Lui solo è stato innalzato. Ecco, allora anche stamattina cogliamo questo invito di Giovanni a fortificare sempre più in noi questo. Ma se noi vogliamo stare con Dio e vogliamo essere sicuri di stare con Dio, la strada è sempre quella, è il serpente innalzato, cioè è guardare a Lui, ubbidire a Lui, a Gesù, che noi ci garantiamo lo stare con Dio. Ricordiamolo ancora una volta, come appunto San Pietro l'aveva ben riassunto questo, Egli ci ha dato un modello da seguire. Noi dobbiamo calcarne le orme. Teniamola sempre presente questa espressione di Pietro, perché riassume esattamente questo cammino che Gesù adesso prospetta anche a Nicodemo e che Giovanni prospetta alla comunità cristiana. Vuoi essere nella verità? Vuoi essere nello Spirito? Vuoi essere in comunione con Dio? Bene, la strada è una sola, il Figlio dell'uomo. Ascoltalo, obbediscilo, seguilo, perché Lui ti conduce lì, ti conduce a Dio. Vivi secondo il suo Vangelo, vivi secondo la sua parola, perché attraverso questo vivere la sua parola tu sarai condotto dal suo Spirito alla comunione con Dio. Sei certo di essere nella verità. È bellissimo l'altro passaggio della lettera di Giovanni, quando dice: se tu riconosci davvero tutto questo, che cosa succede dentro di te? Succede che dentro di te non hai più il peccato. Cioè, dentro di te si stabilisce la certezza della comunione con Dio. E quindi il tuo cuore è libero. Il tuo cuore, cioè la tua mente, la tua vita, è libera perché godi della comunione con Dio. Perché? Perché hai riconosciuto in Gesù, nel Figlio dell'uomo, colui che ti introduce nella comunione con Dio. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che, venendo in noi nella comunione che adesso faremo, venendo in noi possa davvero rafforzarci in questa certezza. Io sono sicuro di stare con Dio nella misura in cui consegno la mia vita al Vangelo di Gesù. Quando io vivo secondo Lui, secondo il suo Vangelo, io sono sicuro di essere gradito a Dio. Perché? Perché se io vivo secondo il Vangelo di Gesù, so che è come se mi consegnassi a Lui, è Lui che mi guida. E dove volete che ci guidi Gesù, se non nella continua e sempre più immersione nella comunione con Dio? Rinasciamo dallo Spirito. Ecco, al Signore anche stamattina chiediamo questa grazia, no? Che ci renda docili alla Sua parola, al Suo Vangelo, proprio perché questa docilità ci permette di dire: noi crediamo che Tu sei il Figlio di Dio e Ti ubbidiamo per questo, perché abbiamo la certezza che Tu ci porti alla comunione con Dio, perché chi crede in Te ha la vita eterna. Allora anche stamattina vogliamo chiedere al Signore proprio questo dono, il dono dell'obbedienza alla Sua parola, che ce la faccia sentire sempre di più, che ce la faccia capire sempre di più, perché la nostra vita si conformi sempre più solo alla Sua parola, affinché Lui ci possa veramente guidare. E allora anche stamattina chiediamo questo, innalzando al Signore la nostra richiesta di dire: Signore, fa che impariamo ad ascoltare e a vivere sempre solo secondo la Tua parola. E lo diciamo con la preghiera numero 3.